la festa di Sant'Antonio, che è patrono di una delle nostre chiese e frazioni. Oggi si incontra bene con la parola che riceviamo dalla lettura continua degli Atti degli Apostoli, per una particolare caratteristica che fa di Sant'Antonio un po' il patrono di tutte e quattro le nostre frazioni, nel senso che è il più universale. Ed è quello che, proprio per la luce che viene dal testo degli Atti di oggi, che più è in grado di parlare a tutti e quindi di raccogliere tutti sotto un unico manto della bontà di Dio Padre e Creatore. E questa è una caratteristica che ha anche Sant'Antonio, per la sua vita, la sua storia, che un po' abbiamo già altre volte citato, dal Portogallo al Marocco, al rapporto quindi con l'Islam di quei tempi, oltretutto l'Italia, ma anche il resto dell'Europa, il suo insegnamento, il suo rapporto con la gente semplice, povera, insomma una storia brevissima, perché molto molto giovane, più giovane ancora di San Francesco, e però intensamente vissuta in mezzo alla gente, capace di entrare in contatto con la vita concreta della gente. È quello che anche oggi gli Atti ci, in modo stupendo e veramente originale, ci suggeriscono. Ecco, allora ci affidiamo volentieri a Sant'Antonio per chiedergli la grazia di una vita nei nostri luoghi e soprattutto in rapporto con la gente secondo il Vangelo.
Questa volta sono veramente in mezzo a gente pagana e che addirittura li considera dei per aver guarito questa persona storica, e quindi l'annuncio del Cristo, come finora hanno fatto davanti a tutti i giudei, partendo dalle scritture, qua non si può fare. E a me è sembrato bellissimo come hanno parlato a loro, nel momento anche questo di grandissima difficoltà per loro, e annunciando, e quindi c'è ancora il verbo del buon annuncio, il Dio vivente. Ah, questa cosa mi è sembrata bellissima. Loro, in modo breve, però dicono di rivolgersi dalle cose vane, che sono poi i loro dei, e tutto quanto, insomma, dopo ne deriva, e di rivolgersi al Dio vivente, mettendo alcuni punti, e quindi tutte le cose che loro possono vedere, il cielo, la terra, il mare, tutto quanto li contiene, è opera di questo Dio vivente. E poi anche tutto quello che nella vita viene loro regalato, e quindi queste piogge, i frutti, il cibo, insomma, anche la letizia del cuore, tutto viene da questo Dio vivente che ha beneficato, fa del bene, insomma, a tutti. E mi sembrava bello, perché alla fine, quando uno contempla di nuovo queste cose, può ricordarsi che è un Dio vivente, ecco, in cui era chiuso poi anche tutto, perché per dire di Gesù, che è vivo, che è, però non può essere nominato, ma raccolto questa parola, insomma, unica parola.
A me colpisce questo fatto che quest'uomo ascolta, il versetto 9 dice, egli ascoltava, e questo ascolto era così forte che Paolo dice poi che aveva fede di essere salvato. Cioè, l'ascolto fa capire a Paolo che questo in senso, quindi umile, totale, fa sì che Paolo capisce che vuole essere salvato. È una cosa molto importante questo ascolto della parola da parte di questo storico.
Volevo tornare a quello che ha detto l'Anastasia sul Dio vivente, per dire che mi sembra appunto forte questo contrasto fra noi esseri umani e mortali, di cui parla Paolo, e questo Dio vivente. C'è la morte e c'è la vita. Mi sembra che sia una spiegazione di quello che avviene prima, e cioè questo uomo che era paralizzato alle gambe, storpio fin dalla nascita, che è messo in forte contrasto con questo balzo che fa appena Paolo gli dice alzati, e quindi appena questa parola gli arriva alle sue orecchie, insomma. Ecco. È appunto il contrasto fra la nostra umanità e la nostra miseria e la vita che viene da Dio, insomma. Poi volevo anche sottolineare una cosa di cui però non so dire niente, quindi la metto lì in mezzo e basta, e questo versetto 16 mi ha abbastanza colpito, perché dice che appunto Dio ha lasciato che tutte le genti seguissero la loro strada. E quindi, non so, c'è come una via di libertà di ognuno che è messa lì, e anch'io lascio lì.
A me sembra importante il fatto che, torno ancora sul versetto 15, perché di per sé l'aggettivo mortali non c'è nel testo. Ecco, se il testo parla, dice siamo simili di natura a voi, quindi di conseguenza ovviamente anche mortali. Ecco. La traduzione della CEI probabilmente segue la Vulgata, ecco, che ha arricchito questa. A me piaceva molto però questo fatto, cioè siamo simili di natura, abbiamo la stessa natura. E quindi la cosa grossa è appunto che se fossero dei, allora sarebbe giustificato il fatto che facessero dei miracoli, sono degli dei. E invece succede in persone che non sono dei. Da queste persone, simili per natura a noi, proviene la vita eterna. E ripeto, se fossero dei sarebbe chiaro, ecco. Ma è bello il fatto che non lo sono, ecco. E che quindi la Pasqua proviene ovviamente dalla morte. Ecco, e quindi non è un regalo, un dono che proviene da Dio dai cieli, ecco. Proviene dai cieli passando per la morte. E questo per me io l'ho sentito molto importante, ecco, cioè la vita eterna è una comunione che passa attraverso la passione.
Ho sentito come un richiamo gioiosamente severo da parte del Signore, come se mi dicesse: perché vai a cercare quello che a tutti i costi deve essere eccezionale, straordinario, meraviglioso, miracoloso? Guardati intorno. Invece, guardati nel cuore e riscopri finalmente, o scopri finalmente, il miracolo, il prodigio della tua vita così com'è, Perché il rischio è quello di identificare Dio con qualche cosa di eccezionale, di fuori fase, di fuori gioco. E quindi fa uno scherzo anche di tipo intellettuale e psicologico molto grosso, perché effettivamente sembrerebbe di poter dire che una cosa grossa è successa, però là che non aveva mai fatto un passo, è lì che saltella. Però lui che cosa fa? Dice, ma guarda che è venuto sul sole oggi, eh? Guarda che c'è questo e c'è questo. E quindi vuol farci vedere che il prodigio è già tutto presente, tutto già consegnato, tutto già dato. E purtroppo quasi sempre viviamo senza rendercene conto, o magari pensando che non ci sia niente da fare, oppure che noi siamo quelli che devono fare tutto e che è bello e vero solo quello che noi riusciamo a cavar fuori. E quindi è un invito a una contemplazione attiva che noi in questo momento, per esempio, stiamo vivendo, no? Perché siamo in questo posto, ma siamo alla cena del Signore, siamo al prodigio della sua parola che sana e che salva. Siamo tutti dei salvati. Non è una vita qualsiasi la nostra, capite? Siamo salvati. E quindi siamo dentro al miracolo dell'amore di Dio e della salvezza. E quindi bisogna guardarsi, insomma, dal miracolismo che qualche volta potrebbe impedire che ci accorgessimo finalmente del vero miracolo, di tutto quello che c'è intorno a noi e in noi. La nostra stessa storia è il miracolo. In questo mi ha fatto ripensare ancora al tipo di pensiero della fede ebraica, che appunto è stato il grande insegnamento a cogliere il miracolo nella piccolezza della storia, nella povertà della loro vita. Da loro hanno visto cose stupende che gli altri non vedevano, perché la fede è cogliere la presenza e la potenza di Dio nella nostra vita così com'è, non nei prodigi, ma nel segreto della sua verità e della sua bellezza.
Bene, io, come anche un po' anticipavo all'inizio, considererei questo testo, cioè gli darei questo titolo, Studio sui pagani, visto che ormai dal capitolo 10 sono venuti alla ribalta, con l'episodio di Cornelio e tutti i discorsi e le questioni che da questo episodio sono nati, sono venuti alla ribalta loro, i pagani, nella storia della Chiesa primitiva sono lì che spuntano fuori, anche se qualche segnale sarà di tutto, pensiamo solo al giorno di Pentecoste, no? Sullo sfondo c'erano già tutte le genti, però sicuramente dal capitolo 10 c'è una svolta di attenzione a loro, però in fondo fino a oggi sono stati un po' così l'oggetto delle riflessioni degli apostoli, della Chiesa, anche della predicazione della Chiesa, le prime conversioni, i primi battesimi, eccetera. E anche le questioni così che venivano fuori, e anche ancora di più verranno fuori nei prossimi capitoli riguardo alla legge di Mosè, alla circoncisione, eccetera. Ma oggi invece ci sono loro proprio come oggetto di una particolare descrizione quasi psicologica, c'è un'attenzione proprio del testo degli Atti a loro e a farci capire come sono fatti, come ragionano, come si muovono, quali sono le loro anche liturgie, che finora non c'era stata. Allora, vorrei innanzitutto notare questa cosa, che questa loro frase indica olio. Si misero ad alzare la loro voce in Licaonio. Bello, eh? Questa cosa qua è venuta fuori solo adesso. Gli dèi, fatti simili a uomini, sono scesi da noi. Insomma, io l'ho colta non come una frase pagana, ma come un'intuizione. E loro hanno intuito che stava succedendo qualcosa di nuovo, cioè hanno capito qualcosa che forse è il cuore poi del cristianesimo. Perché cos'è che è venuto ad aggiungere Gesù nella storia della religione ebraica e delle religioni? È che Dio è venuto giù in forma umana. E loro l'hanno come percepito, e lo dicono. Secondo me è uno studio appunto su quello che la parola di Dio invita a riconoscere nel pensiero della gente, nella sua modo di esprimersi. Guarda, guarda, sono già lì alla porta, e hanno già capito quasi tutto. È un invito, ecco, a noi che siamo invece di dentro, che sappiamo già tutte le cose, a stare attenti a come la gente pensa, si muove, ragiona, si manifesta. C'è già qualcosa dentro, è qualcosa di molto già avanzato. Quindi uno sguardo tutt'altro che di disprezzo, di dire questi qui ancora sono dei trogloditi, hanno bisogno che noi li civilizziamo. No, no. Attenzione ai licaoni, ecco, direi, alla luce del testo di oggi, tanto che la reazione di Barnaba e Saulo non è contro questa affermazione. Loro reagiscono al fatto che sta arrivando il sacerdote di Zeus, sta con tori e stemmi, con tori e non so come traduce gli stemmi, per fare un sacrificio. Allora lì loro scoppiano, si stracciano le vesti, capiscono che la piega che sta prendendo la questione è piuttosto grave, ma di per sé quell'intuizione iniziale è lì ed è molto interessante. Ecco, poi accanto a questo vorrei notare nel discorso che loro fanno, e già, avete già osservato che non parlano di Gesù, anche questa è un'enorme novità. Cioè, finora gli apostoli andavano giù pari su Gesù morto e risorto, non c'è discorso in cui loro non esistessero su questo, con tutti, anche Pietro con Cornelio, non ha avuto timore, e Paolo all'Areopago farà così, cioè andrà pianino pianino, terrà conto di, però alla fine non manca. Qui zero Gesù, zero Pasqua, zero risurrezione, niente. Quindi certo è un caso unico, possiamo dire, di predicazione evangelica, che però ha un'attenzione speciale a questi poveri licaoni, che forse hanno bisogno di entrarci piano piano nella questione. Quindi credo che anche per noi sia interessante, no? Cioè, attenzione come ci muoviamo, con chi ci troviamo a parlare, a vivere. Non è detto che subito tutto debba essere presentato, c'è una pedagogia, c'è una delicatezza, e mi sembra che sia un testo molto istruttivo anche per l'oggi, per il nostro, soprattutto oggi, in cui il mondo si dice che è post-cristiano, e a volte è molto secolarizzato, e anti. In una situazione così, un testo come quello di oggi è ancora molto istruttivo. Ma volevo notare con voi il fatto che è un discorso a gradi. Un discorso a gradi, e me l'ha fatto capire un'osservazione che fa oggi Don Giuseppe nel suo commento. perché nella prima tappa del discorso loro presentano Dio come il creatore del cielo, della terra, del mare e di quanto contengono. E questo è già un passo avanti rispetto alla religione pagana che vede gli dèi non come creatori del mondo. E quindi distingue tra creatore e creature e quindi demitizza e deidolatrizza tutte le creature. Questo sicuramente è un passo importantissimo, però non si ferma qui. Nella seconda parte del discorso dice: sebbene lui non sia non testimone, ecco, Giuseppe fa notare questa cosa qui, c'è l'intestimone, cioè Dio non semplicemente si presenta come creatore del cielo e della terra, ma anche dà di sé una testimonianza e la dà a tutti i popoli, permette loro di andare, come è stato detto, ognuno per le sue strade, però a loro dà una testimonianza che non solo è creatore, ma continua a seguire la sua creazione con grande amore, e allora introduce il discorso delle piogge del cielo, dei frutti, dei tempi fecondi di frutti, del cibo, addirittura della gioia dei cuori, quindi un'attenzione proprio alla condizione spirituale della gente, non solo al nutrimento materiale. Beh, questo Dio non è solo creatore, è anche uno che è lì e continua in qualche modo a essere presente nella storia, nella vita dei popoli e delle singole persone, i cuori. Ecco, questo certo vuol dire un discorso a tappe, una progressione. Lui si ferma qua, Paolo, però vediamo come ci sia un crescendo di rivelazione, di testimonianza che lui riconosce nel rapporto che questi popoli hanno con Dio. Ecco, mi sembrava un discorso in questo senso bellissimo, ancora molto interessante per noi, che porta alla solita conclusione che abbiamo visto anche al capitolo 11. Pietro, che si difende, dopo la sua difesa dice che la gente si calmò. Torna un'espressione che non compare tanto nel nostro testo italiano, dice: li mise a riposo, a fatica li mise a riposo. Cioè, perché anche qui era necessaria un'azione sedativa, no? Perché si stavano agitando troppo questi qua. Allora il discorso di Pietro tende a farli calmare, in questo modo, scusate, di Paolo, di come aveva fatto Pietro la volta precedente. E quindi sono discorsi che vogliono infondere la pace nella gente. Questo mi sembra una cosa così bella anche per noi oggi. Nella proclamare la verità, testimoniare la verità, l'attenzione a che l'esito finale del nostro intervento sia che la gente sia in pace. Questo è interessante come stile, come modo e anche come finalità del nostro essere in mezzo agli altri.